Ancora qui con Radio Onda Rossa, dopo le interviste a Gianluca Maggiore del movimento NoTap, per il quale ci sono stati 47 indagati, e a Francesco Mastroleo, che si è visto vittima di un incendio nel suo Liveto, perché comunque è un grande attivista contro l'affare Xylella. Siamo qui di nuovo con l'illustrissimo avvocato Mariano Alterio, che abbiamo già intervistato qualche settimana fa e che siamo molto felici di riaverlo ai nostri microfoni. Buongiorno avvocato.
Buongiorno, grazie per l'illustrissimo.
Illustrissimo, sai, adesso ti do del tu, perché poi ti ho conosciuto di persona e mi sento così empaticamente vicina al tuo da fare. Illustrissimo appunto per come porti avanti la tua professione, non perché un avvocato debba essere necessariamente illustrissimo, ma per come porti avanti il tuo lavoro. L'avvocato Mariano Alterio segue alcuni ricorsi di coloro che si sono visti costretti ad abbattere i loro ulivi. Abbiamo già detto la volta scorsa che la legge Centinaio adesso impone una sanzione di 30.000 euro a chi si oppone e di 60.000 a chi sostiene solidariamente, con solidarietà, i proprietari che si oppongono all'eradicazione. A questo punto io vorrei farti prima una domanda che sta tra il politico e il giurisdizionale, Mariano. Abbiamo visto 47 indagati nel movimento NoTap per furto di zerbino, lancio di ciclamini, mentre invece ovviamente l'inquinamento del cromo esavalente, le manganellate, la devastazione ambientale, tutto quello che magari già le procure hanno ricevuto, no? Lì è tutto fermo, quindi TAP, SNAM, Alma Roma stanno andando avanti con questo progetto del mafiodotto, mentre invece vengono indagati 47 personaggi con futili motivi, ma sono quelli che stanno difendendo il proprio territorio. D'altro canto, parallelamente, dato che comunque anche TAP vorrà sradicare 10.000 alberi di ulivi per questa conduttura, parallelamente vediamo Francesco Mastroleo, questo valoroso agricoltore che vive appunto di ulivi, che si è visto bruciare qualche sera fa 5 dei suoi meravigliosi ulivi, uno dei quali di 500 anni. È avvenuto di giorno questo incendio, quindi in puro stile mafioso, senza paura di nulla, e per fortuna è stato in grado di dominare l'incendio, perché fosse avvenuto di notte forse sarebbe successo qualcosa in più. Bene, lo stato di diritto, caro Mariano, caro avvocato, dove è andato a finire oggi con questa legge Centinaio, che se non viene, cioè dovrà essere applicata, e chi si oppone è soggetto a questi atti mafiosi, e chi difende il proprio territorio come i NoTap sono indagati per futili motivi perché stanno difendendo il territorio? Cioè, lo stato di diritto dov'è oggi?
La domanda è interessante. Va detto, ad onor del vero, che in realtà quelle sanzioni di cui hai parlato, cioè fino a 30.000 euro per chi si oppone all'esecuzione di interventi fitosanitari e 60.000 addirittura se non si è il proprietario, in realtà sono i massimi della pena. A regola, normalmente, siccome questi sono da 516, un minimo di 516 euro fino a 30.000, anormalmente quando ti fanno una sanzione è sempre il doppio del minimo, quindi in genere poi dovrebbe limitarsi a 1.000 euro, però questo è giusto per precisare la portata di questo tipo di norme.
E ti ringrazio, però scusami, questo mi fa pensare che una persona si vede infliggere 1.000 euro di pena.
Sì, no, che certamente non sono una cosa lieve. Il problema purtroppo è sempre di tipo legislativo, perché quando accade un fatto per il quale segue una denuncia, in realtà il fatto è che la denuncia di aver commesso un reato come lanciare uno zerbino o l'aver ucciso 20 persone sono sempre denunce di fatti che in teoria sono penali, hanno una rilevanza penale, in teoria, nel senso che possono essere veri e possono non essere veri, possono essere stati realmente commessi da una persona oppure no. Quindi poi l'indagine deve portare a verificare se questi fatti sono veri, chi è stato, per quale motivo e così via. Il problema è se dal punto di vista soprattutto legislativo alcuni tipi di comportamento, che in realtà sul piano sociale, sul piano della gravità soprattutto sociale o della lesione che si porta ad un soggetto o una pluralità di soggetti, vengono equiparati anche se hanno una portata sociale, cioè fare una protesta, protestare contro una cosa perché uno crede che sia sbagliato realizzare un metanodotto oppure abbattere gli alberi, non dovrebbe essere grave quanto compiere un'azione che per esempio porta ad un danno ambientale e così via. Per cui molto spesso, indipendentemente dal lavoro che fanno i giudici o dal lavoro buono o cattivo che può fare un avvocato nel difendere il proprio cliente, il problema è sempre la legge di fronte alla quale ci si trova. Molto spesso nell'ordinamento italiano, soprattutto quando parliamo di ambiente, in realtà molto spesso ci si trova di fronte a situazioni nelle quali un determinato comportamento che evidentemente è dannoso all'ambiente anche molto, quindi dall'inquinamento, dallo sversamento, dal traffico di rifiuti e cose del genere, hanno delle pene che sono comunque abbastanza lievi, che molto spesso addirittura sono pari ad una condotta, ad un reato che magari è contro una determinata persona ma che non ha una portata sociale così pesante come appunto lo scagliarsi contro un cantiere perché si protesta per opporsi alla realizzazione di una determinata opera. Purtroppo il problema è sempre quello, è lo stesso discorso che ci siamo fatti già sia l'altra volta al telefono che di persona la scorsa settimana sulla questione della nuova norma Centinaio. È chiaro che se il mio comportamento nell'oppormi a una determinata cosa con delle ragioni, perché qui ci sono dubbi scientifici, tieni anche presente che io fino a qualche anno fa ho fatto diversi ricorsi proprio riguardo al gasdotto TAP. Con Gianluca ci conosciamo da 5 anni, abbiamo fatto guerre di ogni tipo proprio per questa ragione qui, perché lì c'erano dubbi sulla fattibilità, sulla tenuta idrogeologica e così via, e là abbiamo fatto ricorsi al TAR, la mia competenza, ricorsi al TAR, e ce la siamo giocata in mille sedi. Il problema è che nel momento in cui ci si trova ad avere una legislazione che da questo punto di vista ti taglia le braccia, ti impedisce o ti limita moltissimo l'azione, è chiaro che l'applicazione poi diventa parecchio problematica. L'applicazione della legge è sempre la conseguenza di come la legge è scritta, di come la legge è stata pensata, di come la legge è stata fatta. E questo, ripeto, io su queste cose ci abbiamo sbattuto contro sia nella questione TAP, anche molto con Gianluca, e sia nella questione Xylella, in cui più volte uno fa un ricorso, sta andando bene, poi esce una legge nuova a distanza di 3 mesi, una norma da parte della regione o da parte dello Stato, e bisogna ricominciare tutto da capo. Quindi è quella la difficoltà seria, che poi ti fa venire il dubbio che appunto lo Stato di diritto
ho detto prima, è uno stato distorto più che di diritto. Adesso sta andando tutto storto. Senti Mariano, io volevo farti una domanda oggi essenziale. Adesso ci abbiamo questa legge Centinaio, che comunque è legge. Che abbiamo fatto di tutto finché Mattarella non firmasse, perché il Senato non firmasse, abbiamo fatto di tutto, ma niente, gli interessi qui sono tanti, come diceva Francesco Mastroleo, i miliardi mettono a tacere le voci e le coscienze di tutti i politici da una parte e dall'altra. Vorrei un parere da te in quanto legale su cosa si potrebbe fare per fermare questa legge. C'è un mezzo, c'è un ricorso, a chi si potrebbe fare ricorso? Insomma, cosa possiamo fare legalmente, perché noi vogliamo agire ancora legalmente, per fermare questa legge straziante?
Dunque, lo strumento, almeno quello che io conosco meglio, è sempre provare a rivolgersi alla Corte Costituzionale per evidenziare diversi profili di incostituzionalità che questa legge presenta, soprattutto specificamente negli articoli che interessano la questione della xylella. Solo che per fare questo bisogna per forza passare attraverso un ricorso ordinario, per esempio al TAR in questo caso, per cui, come ci siamo già detti l'altra volta, attualmente la legge Centinaio è legge, ma ha bisogno di provvedimenti attuativi, sia da parte del Ministero, che dovrebbe fare un nuovo decreto ministeriale, e sia da parte della Regione, che attraverso la Giunta regionale, con un provvedimento, una delibera di Giunta regionale, deve attuare queste modifiche intervenute con la legge Centinaio. Quei provvedimenti lì, quindi un eventuale decreto ministeriale, possono essere impugnati davanti al TAR e dire: il decreto ministeriale che dice per esempio che si superano tutti i vincoli e si pongono in essere le misure fitosanitarie in deroga ad ogni norma, come dice la legge Centinaio, quello è incostituzionale, in quanto quel decreto è frutto di una legge incostituzionale. Il limite, diciamo, di questo strumento legale, perfettamente legale, è che il giudice a cui ti rivolgi, a cui chiedi di porre la questione di legittimità alla Corte Costituzionale, deve, studiando la vicenda, il caso che tu gli porti, quindi il ricorso che proponi, deve ritenere che per decidere quella causa è necessario risolvere la questione se la legge Centinaio è incostituzionale oppure no. Quindi deve rilevare la cosiddetta non manifesta irrilevanza della questione di legittimità. Cioè il giudice dice: io la causa la posso decidere se tizio difeso dall'avvocato X ha ragione o non ha ragione, anche senza chiedere alla Corte Costituzionale, sì, allora io la questione non la pongo. Se invece pensa il contrario, rimette la questione alla Corte, la quale poi può decidere se il quesito, se quella norma è costituzionale o meno, è fondato, quindi dire se lo è o meno. E chiaramente è uno strumento importante, forte, che io vorrei che venisse perseguito in qualche modo, però che chiaramente ci dà non ci dà la certezza che la Corte poi verrà investita di questa questione. Io sono abbastanza convinto che nella legge Centinaio, per la questione xylella, ci siano diversi profili di incostituzionalità molto evidenti. non sono poi certo che questa trafila attraverso i TAR e così via possa essere accolta oppure meno. È chiaro che è un'incognita, quando si fa l'avvocato l'incognita certo. È proprio dietro l'angolo certo. E ci viviamo a braccetto.
Mariano, diciamo. Io posso dire che comunque questo tentativo deve essere fatto, e poi un po' da sociologa, un po' da chi lotta ormai da oltre 45 anni, posso dire che se si fa tanto movimento intorno a questa faccenda, anche le sedi pertinenti potrebbero tener conto della volontà popolare, o sbaglio?
Che questo è la chiave, ma è in questo momento secondo me anche il forte limite, il forte problema. Cioè, io rispetto a un anno e mezzo fa, quando abbiamo iniziato a mobilitarci per presentare ricorsi contro dell'allora decreto Martina, quello del febbraio dell'anno scorso, il movimento era un po' più acceso, cioè c'era la possibilità, ce lo siamo detto l'altra volta, cioè almeno un anno e mezzo fa capitava pure che in una discussione pubblica, in televisione, in un'intervista, tra le 10 persone sentite una fosse contraria, la pensasse in maniera diversa rispetto a abbattere, fare trattamenti. Adesso questa cosa non la
non
si vede proprio più.
Cioè esatto.
Ormai, guarda, dico questo episodio che l'altra volta mi ha lasciato basito, io non guardo la televisione soprattutto in certi orari, mi è capitato perché ero fuori casa, ero in una situazione particolare, una domanda di quelle dei quiz, quelli che si fanno prima del telegiornale, per intenderci, quelli, non so chi li conduce, comunque quelli che si fanno alle 7, alle 8 di sera a Rai 1, qual è il problema degli ulivi che seccano, da che cosa è provocato? Era una domanda quiz televisivo.
È
la stessa cosa che io ti faccio in un quiz televisivo quando è stato il primo viaggio sulla Luna, cioè un fatto certo, scientificamente, certo, sicuramente certo. Avvenuto indiscutibilmente. La questione su questo ormai, soprattutto nella discussione pubblica, è completamente appiattito sul fatto che siamo sicuri che quella
la xylella sia la causa,
cioè,
del disaccamento
deriva dalla xylella. Ormai non è proprio più, per quanto ribadisco, ce lo siamo detto l'altra volta per telefono, nell'altra trasmissione radiofonica, i fatti che sono emersi ultimamente, ma dovrebbero far sorgere 10 dubbi, 200 dubbi su questi fatti, su queste cose che ormai invece sono certe. E purtroppo la scarsa diffusione di questo dubbio è una delle cose che a me fanno più, cioè mi danno più dubbi sulla possibilità di percorrere percorsi di questo genere.
È questo che invece ci deve spronare a continuare a fare campagna informativa, a fare denuncia dei sistemi mafiosi tipo quello che Francesco ha vissuto sui suoi ulivi, e fare in modo che si sappia che questo è un bluff, è un grande bluff per desertificare la Puglia.
Senti, sì, no, ma è assolutamente evidente.
Mariano, io ti devo lasciare. Dimmi.
Sì. No, dico ormai non si fanno, cioè ormai non c'è neanche più tanto lo scrupolo a nasconderla questa cosa qua, ormai è proprio sfacciato, ormai è proprio evidentissimo.
Sì, 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 sì.
Ti dico anche per farti un altro esempio, questa estate è la prima estate, la prima primavera estate in cui non viene registrata un avanzamento delle aree infette dall'anno precedente, cioè fino alla.
Ma loro non, io ritengo che a loro questi dati non gliene frega più niente, sai?
E perché sono arrivati in una zona che è quella della provincia di Bari, nella quale non hanno comunque interesse ad indagare la questione, mentre invece se noi in una campagna 2018-2019 in cui abbiamo monitorato 100.000 piante, 50.000 non lo so perché tanti dati non si possono avere, noi abbiamo fatto istanze di accesso a cui non rispondono, hanno fatto dei monitoraggi nell'ordine delle decine di migliaia, quante piante hanno trovato? Pochissime. Allora non ci dovremmo porre il dubbio, ma com'è che questa xylella ce l'ha con i leccesi e i brindisini, mentre i baresi gli stanno simpatici? questo sarebbe un altro motivo per mettere in dubbio la cosa. Invece si vede che ormai il risultato è stato raggiunto, possiamo tagliare nella zona infetta senza dover accertare che sull'albero ci sia l'infezione, benissimo, che ci sia la presenza della xylella, benissimo. Tutto il resto non ce ne frega niente. Non andiamo a toccare interessi di olivicoltori più grossi che stanno nella provincia di Bari, certo, nella Basta, non andiamo certo avanti.
Certo. Va bene. Mariano, okay, io ti ringrazio di nuovo di questo tuo prezioso contributo, sicuramente ci rincontreremo nelle piazze, ma anche su questi microfoni, per dare voce a questa battaglia che non può terminare. Ti ringrazio ancora. Ciao Mariano, a presto.
Ciao, buona giornata, buona ciao, serata, ciao. Ciao.